In varie parti del mondo, dall'Africa all'Europa, le società che producono OGM vecchi e nuovi stanno approfittando della crisi alimentare per introdurre i loro prodotti in nuovi mercati. Oggi parliamo dei casi del Kenya e dell'Unione Europea. Parliamo anche di come gli interessi di Russia e Francia stiano dietro alle vicissitudini politico-militari del Burkina Faso e delle brillanti idee per il futuro della nuova giunta siciliana. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 6 ottobre 2022 e questa è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! In Kenya si è da poco insediato il nuovo governo guidato, dopo delle elezioni decise sul filo del rasoio e molto contestate, dall'attuale presidente William Ruto. Ecco, scrive la redazione di Nigrizia che uno dei primi provvedimenti del nuovo governo, deciso con un decreto-legge, è stato autorizzare gli OGM. In pratica viene autorizzato l'uso di sementi, la coltivazione e l'importazione di colture geneticamente modificate e mangimi per gli animali, cancellando un divieto che era stato imposto nel novembre 2012 e che di fatto vietava la coltivazione all'aperto di colture OGM e anche l'importazione di colture alimentari e mangimi prodotti attraverso innovazioni biotecnologiche. Perché vi sto riportando questa notizia? A parte per il fatto in sé, che è già interessante perché riguarda comunque una questione, quella degli OGM, che è molto dibattuta, discussa in termini ambientali, per tante ragioni che fra poco vedremo anche assieme, ma anche perché sono le motivazioni per cui il governo ha fatto questa scelta ad essere particolarmente pregnante in questo periodo storico e a riguardarci anche abbastanza da vicino, ma poi vediamo meglio come mai. Proseguiamo, vi leggo un pezzetto dell'articolo. La motivazione ufficiale, leggo, è legata alla persistente siccità che sta colpendo il Corno d'Africa e la necessità di aumentare i raccolti con l'utilizzo di sementi resistenti ai parassiti e alle malattie. Ma, fa notare Slow Food, organizzazione che promuove la sovranità alimentare e la salvaguardia delle colture autoctone, non vi sono al momento piante modificate geneticamente per resistere a prolungati periodi di siccità. Uno dei principali problemi legati alla diffusione di OGM, spiega Slow Food, appunto, è che piante modificate non producono sementi e che quindi i contadini che le utilizzano sono obbligati ad acquistare nuove sementi ad ogni stagione. Ed ecco che già qui tocchiamo uno dei punti principali legati alla critica agli OGM, ovvero il fatto che c'è una perdita da parte di chi coltiva della proprietà dei semi. Un tempo i semi erano proprietà dei contadini, da tante parti del mondo lo sono ancora oggi, ma con gli OGM si siglano dei contratti con le case produttrici, per cui ogni anno ci si impegna a comprare di nuovo proprio perché le piante così coltivate sono sterili, quindi non si riproducono automaticamente. E ovviamente il prezzo d'acquisto è imposto ogni anno dalle compagnie, dalle corporation che detengono i brevetti di questi prodotti, di queste sementa. Comunque, proseguiamo con la lettura dell'articolo. Il Kenya, dove l'agricoltura rappresenta uno dei principali motori dell'economia e circa il 70% della forza lavoro, rurale, diventa così il quarto paese africano ad aprire totalmente le porte ai cibi transgenici assieme a Sudafrica, Egitto e Burkina Faso. In realtà dei passi in questa direzione erano già stati fatti dal precedente governo che aveva permesso innanzitutto la commercializzazione di cotone OGM nel 2018. E che poi nel 2021, attraverso l'Autorità Nazionale per la Biosicurezza, aveva dato il via libera all'uso di manioca geneticamente modificata. Quindi un po' la porticina si era aperta, adesso è stata completamente spalancata. E, ipotizza l'articolo, probabilmente qualcuno a Washington starà festeggiando per questo motivo, perché più volte il governo degli Stati Uniti negli ultimi anni ha criticato il Kenya per la sua chiusura a prodotti alimentari derivati da biotecnologie, lamentando che la misura limitava le vendite di prodotti di società statunitensi come Dow DuPont, Inc. e Monsanto alla ricerca di potenziali nuovi mercati. E a marzo l'ufficio del rappresentante commerciale degli Stati Uniti, controllato dalla Casa Bianca, nel suo rapporto annuale sulle barriere commerciali, affermava che il divieto di OGM del Kenya stava bloccando sia gli aiuti alimentari del governo degli Stati Uniti che le esportazioni derivate dalla biotecnologia agricola. E in pratica, in quello che suonava un po' come un velato ricatto, gli Stati Uniti dicevano: non possiamo neanche mandarvi aiuti alimentari perché le vostre leggi ci impediscono di spedirvi i nostri prodotti geneticamente modificati. O, Detta altrimenti, se non cambiate le leggi, non vi inviamo più niente. Questo era un po' il sottotesto abbastanza semplicemente ricavabile da quel tipo di messaggio lì. Tra l'altro, questa stessa dinamica, un po' più edulcorata, sta avvenendo anche in Europa. Riprendo una notizia che mi è passata inosservata perché è uscita il 21 settembre ed io ero assieme ai miei colleghi e colleghe in Sicilia a festeggiare il nostro decennale, per cui perdonatemi. Uscita su Green Me, appunto il 21 settembre, scrive Francesca Biagioli che in una riunione dei ministri dell'agricoltura dell'Unione Europea si è discusso di un possibile allentamento delle norme sugli organismi geneticamente modificati che consenta l'uso dell'editing del genoma nelle piante coltivate. L'intento è quello di aumentarne la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici e far fronte alla crisi geopolitica. Secondo una fonte interna alla riunione, citata da Euractiv e poi citata a sua volta dall'articolo, la maggior parte dei ministri europei, fra cui anche l'italiano Patuanelli, o perlomeno si parla dell'Italia, immagino ci si riferisca al ministro dell'agricoltura Patuanelli, sarebbero favorevoli perché questo sarebbe un modo di sostenere il settore agricolo di fronte alla crescente siccità e alle perdite di resa. Mentre solo pochi paesi avrebbero evidenziato la necessità di mantenere un approccio precauzionale verso questo tipo di prodotti e di fornire un'adeguata informazione ai consumatori, e fra i più cauti ci sarebbe il ministro dell'agricoltura tedesco Cem Özdemir. In questo caso stiamo parlando però di un altro tipo di OGM, leggermente diverso, i cosiddetti NGT, quindi le nuove tecnologie, nuove tecniche genomiche, scusatemi. A differenza degli OGM di prima generazione, questi nuovi OGM sarebbero frutto di tecniche di manipolazione un po' meno invasiva del codice genetico. Però, nonostante questo, nel 2018 la Corte di Giustizia europea ha stabilito che questi metodi rientrano comunque nella legislazione dell'Unione europea del 2001 che regola gli OGM perché sono assimilabili agli OGM. Ora, conosco troppo poco queste nuove tecniche di manipolazione genetica per dare un giudizio di merito, cioè se siano effettivamente meno problematiche degli OGM tradizionali oppure no, e anche tutte le questioni connesse. Prometto, fra l'altro, che è uno degli argomenti, premetto e prometto, che è uno degli argomenti che mi piacerebbe approfondire anche qui su Io non mi rassegno. Comunque, la sensazione è che siamo di fronte all'ennesimo caso da manuale di shock economy, in cui le crisi, che siano quella climatica con l'aumento della siccità o quella geopolitica con la scarsità di grano e altri alimenti, sono il pretesto perfetto per le grandi aziende per allargare in senso geografico e stringere in intensità il proprio controllo. Abbiamo visto il caso del Kenya, abbiamo visto il caso dell'Unione Europea e mi sembra che siamo all'interno di quella dinamica là. Va bene, torniamo nel continente africano, ma cambiamo tema e ci spostiamo anche un po' più ad est, in Burkina Faso, dove c'è stato un avvicendamento al potere nella giunta militare. L'abbiamo accennato già 2 giorni fa, ma oggi ne parliamo un po' meglio perché ci sono delle connessioni particolari fra quanto sta avvenendo in quel paese e la guerra in Ucraina. In pratica, per riassumere la notizia, da questa domenica il Burkina Faso ha ufficialmente un nuovo uomo forte alla guida del paese, il capitano Ibrahim Traoré. Traoré, scrive Stefano Mauro sul manifesto, è sostenuto dalla maggioranza dei giovani ufficiali golpisti anche perché da diversi anni è impegnato nella lotta al jihadismo in numerose missioni di sicurezza. L'ex presidente interim, il tenente colonnello Paul-Henri Damiba, ha accettato di dimettersi dopo una lunga trattativa fra sabato e domenica e ha firmato la sua lettera di dimissioni. Dopo che si è dimesso, dopo la notizia delle sue dimissioni, Traoré si è recato in una sorta di primo bagno di folla, in quella che pare essere stata una camminata con ovazioni della folla attorno a lui, nel quartiere della capitale Ouaga 2000, dove ha incontrato tutti i funzionari dei diversi ministeri per indicare le priorità della nuova giunta militare. Ha pronunciato poi un lungo discorso in cui ha detto che bisogna cambiare un sacco di cose e che il primo passo di questa nuova giunta sarà la nomina di un presidente ad interim, civile o militare, eletto dal Comitato di Transizione Nazionale. Una promessa, quella di passare il potere a qualcuno che poi a sua volta traghetti il paese verso elezioni democratiche, che in realtà è stata già fatta diverse volte in precedenza, aggiungo io, ma fin qui non è mai stata rispettata. Quindi staremo a vedere se questa volta questo tipo di promessa viene effettivamente seguita da dei fatti. Comunque, l'aspetto che mi ha colpito dell'articolo e della vicenda è che ci sono parecchi intrecci geopolitici, o perlomeno ci sarebbero, dietro questo fatto con l'attualità, con quello che sta succedendo in Ucraina. Leggo ancora nell'articolo: molti dubbi riguardano il coinvolgimento della Francia e della Russia nel nuovo golpe. Il portavoce dei golpisti ha da subito additato la Francia come principale nemico, dicendo che, fra l'altro, il tenente colonnello Paul-Henri Damibas, il dimissionario, si sarebbe rifugiato all'interno della base francese a Camboisin per pianificare una controffensiva. Ciò fa seguito, ha appunto dichiarato, al nostro fermo desiderio di rivolgerci ad altri partner pronti ad aiutarci nella lotta al terrorismo. Che vuol dire questa dichiarazione? Provo a tradurvi in parole più semplici, cioè gli altri partner sarebbero la Russia e i golpisti quindi non fanno mistero di essere appoggiati dalla Russia e sostengono che il presidente destituito Damibas sarebbe filo francese e avrebbe cercato l'appoggio dei francesi per riprendere il potere. Notizia, fra l'altro, subito smentita dall'Eliseo. Insomma, a fare da sfondo a tutta questa vicenda ci sembrerebbe esserci anche un avvicendamento nella sfera di influenza del paese, che è una storica colonia francese su cui la Francia ha mantenuto negli anni una certa influenza, anche ad esempio nella lotta al jihadismo, paese che adesso però guarda verso la Russia. Russia che non è mai menzionata direttamente per nome, ma la cui presenza sembra essere abbastanza evidente, perché da venerdì le bandiere russe sono state sventolate alle manifestazioni a sostegno dei golpisti e diversi social network filorussi hanno commentato gli eventi con forti slogan antifrancesi. Su Internazionale, Pierre Raschi, in realtà l'articolo originale compare su France Inter, afferma: da parte sua la Russia ha continuato a sostituirsi alla Francia ogni volta che ne ha avuto l'occasione. È il caso del Mali, dove i mercenari del gruppo Wagner operano al fianco delle forze maliane al posto dei militari francesi nell'operazione Barkhane, e in Burkina Faso l'arrivo degli uomini del gruppo Wagner sembra essere ormai prossimo. Il gruppo Wagner a cui fa riferimento l'articolo è un gruppo russo di soldati mercenari che il Cremlino spedisce tendenzialmente sui fronti più difficili e disastrati del mondo. Insomma, comunque, come stiamo vedendo sempre più spesso, sotto a quelle che possono apparire come screzi locali in varie parti del mondo, si muovono grossi interessi internazionali che ridisegnano i confini degli stati e delle sfere di influenza, e di cui è davvero molto complesso, molto difficile anche solo tenere traccia, perché succedono contemporaneamente da tante parti in Asia, in Africa, e sono appunto difficili da tracciare. Comunque ci proviamo per quanto possibile. Va bene, ci spostiamo un po' più a nord, rientriamo nei confini nazionali italiani e atterriamo in Sicilia, perché in Sicilia abbiamo da poco spostato la nostra sede nazionale della nuova cooperativa. Abbiamo creato Sicilia che cambia e tantissime altre cose belle. Abbiamo appena festeggiato i nostri 10 anni di attività e quindi facciamo un focus specifico su questa regione. Peccato che però non tutti sappiano che la Sicilia è già cambiata, ad alcuni non gliel'hanno ancora detto, e quindi si ostinano a rimasticare stereotipi immaginari, e frasi trite e ritrite. Di che diamine sto parlando? A chi mi sto riferendo? Mi riferisco in questo caso alla nuova giunta siciliana e alle soluzioni innovative, fra molte virgolette, su mobilità, rifiuti, insomma, altri argomenti proposte già nel suo primo discorso dal nuovo presidente Schifani e segnalatemi prontemente, perché devo dire queste cose così difficili, dalla collega Selena Meli, responsabile proprio di Sicilia che cambia, assieme a Elisa Coturi. Scrive Manuela Modica sul Fatto Quotidiano: termovalorizzatori, ponte sullo stretto, aeroporti, ritorno alla provincia e costituzione di un comitato di magistrati non siciliani che possa garantire che i fondi del PNRR non finiscano in mano alla mafia. Sono questi i temi prioritari del neo presidente della Sicilia, Renato Schifani. Mi voglio soffermare qui soprattutto su una proposta che mi pare particolarmente preoccupante, e non sto parlando del sempreverde ponte sullo stretto, che onestamente credo che non si farà mai. È una di quelle cose tipo il TAV o la flat tax che ogni tanto rispunta fuori per animare e portare una ventata di novità nelle nostre campagne elettorali, ma che poi viene tendenzialmente riseppellita per poi rispuntare fuori dopo qualche anno. E non parlo nemmeno della questione termovalorizzatori, alias inceneritori, di cui abbiamo già parlato in una puntata di Rifiuti Rivoluzione in Corso, il podcast di Manuela Leone sui rifiuti. tema che sarebbe da approfondire in maniera molto più dettagliata, ma mi riferisco qui agli aeroporti e le tratte aeree. In pratica, l'idea nuova della giunta, che ha già una prima applicazione pratica, è di puntare forte sul trasporto aereo interno alla Sicilia. In che senso già una prima applicazione pratica? Nel senso che già da fine ottobre la compagnia aerea Aero Italia lancerà il volo Trapani-Catania. E sul proprio profilo Facebook, anzi sul profilo Facebook dell'Airgest, la società che gestisce l'aeroporto trapanese, è scritto: dura 50 minuti e costa meno di un pieno di benzina il volo che collegherà Trapani e Catania. Ed è già in vendita. Ora, questa novità in realtà non c'entra niente con la nuova giunta, è passato troppo poco tempo perché possa esserci anche solo un legame. Ma sembra che la nuova giunta voglia insistere proprio su questo canale, costruendo nuovi aeroporti, ammodernando quelli già esistenti e puntando forte sul trasporto aereo, sia fra la terraferma e l'isola, oltre al ponte sullo stretto, ovviamente, sia proprio a livello di trasporto interno alla Sicilia. Tra l'altro, questa notizia, questo potenziamento, questa nuova tratta e questo potenziamento del trasporto aereo interno viene riportata sui quotidiani in maniera che mi sembra completamente fuori focus, fuori baricentro. Ad esempio, scrive Massimo Lorello sulla Repubblica: la buona notizia del collegamento aereo fra Trapani e Catania ne richiama, per associazione di idee, un'altra non nuova e decisamente cattiva. Il servizio proposto dalla compagnia Aero Italia, primo volo il 30 ottobre, potrebbe rivelarsi una soluzione di grande utilità, e questo però perché in Sicilia i collegamenti ferroviari e autostradali sono all'anno zero. Così l'aeroplano, anche per brevi spostamenti, da Trapani a Catania si impiegheranno 50 minuti, diventa la soluzione migliore per evitare disavventure, esattamente come accade nei paesi del terzo mondo. Ora, la seconda parte dell'analisi, può anche avere un senso, il fatto che questa apparentemente buona notizia, così ne nasconde una molto peggiore, solo che non riesco a capire in quale mondo questa sarebbe anche solo apparentemente una buona notizia. O meglio, forse lo sarebbe in un mondo che non si trova sul baratro del collasso climatico e di cui il trasporto aereo è una delle tante cause, ma insomma una che ha anche un peso specifico abbastanza importante. Per essere chiari, non esisterà nessun trasporto aereo di massa in futuro, e questo ce lo dobbiamo avere bene, chiaro in mente, e tutto il mondo sta andando, fra l'altro, nella direzione opposta. Basti pensare alle leggi francesi, ma anche di altri paesi, che stanno vietando le tratte aeree brevi. E quindi, ecco, non c'è nessuna buona notizia, neanche apparente, neanche lontanamente, in questa istituzione di una nuova tratta. Detto ciò, io direi che per oggi vi saluto qui, vi do appuntamento proprio a domani con una nuova puntata di Me la Segno, sempre a partire dalle 8 su canale YouTube, Spreaker, Spotify, Italia che Cambia, nonché sulla pagina di rassegna stampa di italiacambia.org, e io come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.